Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ora arriviamo al momento dello studio della parola di Dio e ci troviamo di nuovo al capitolo 26 di Matteo. E per questa mattina vogliamo iniziare a considerare il versetto dal 47 al 56, Matteo capitolo 26 a partire dal versetto 47. Questa porzione particolare genera nel mio cuore un'enorme quantità di emozione, sentimenti enormi di, suppongo, ira da un lato e amore dall'altro. Da una parte desidero vendetta e dall'altro piena fiducia nel piano di Dio, perché questo brano ci porta all'atto del tradimento e l'arresto di Gesù Cristo. Ed in questo ci sono cose che mi fanno adirare, confido con una santa indignazione il fatto che il Figlio di Dio sia stato trattato così. Il bacio di Giuda è un atto spregevole, brutto e ripugnante. Tutto in esso è sgradevole, tutto è degradante, ingiusto verso il benedetto Figlio di Dio. E così sgorga dentro di me una certa quantità di indignazione, una certa quantità di ira, un certo desiderio di vendetta, però dall'altra parte vediamo Cristo che è così perfettamente calmo in mezzo al dispiegarsi del piano redentivo di Dio, che trovo conforto nel suo stesso conforto e nella sua fiducia. E se c'è una parola più brutta o ripugnante nella lingua italiana della parola traditore, deve essere il nome proprio Giuda. Ed ora arriviamo a quel testo in cui ci troviamo faccia a faccia con Giuda, il traditore. E l'uomo di dolori, che è così familiare con la sofferenza, affronta un'altra esperienza di dolore profonda ed intensa, nel mentre viene tradito da uno dei suoi stessi discepoli ed arrestato per essere giustiziato sulla croce. È un brano narrativo. E quindi mentre percorriamo questa narrazione ci ritroviamo nella tristezza della scena, nel dramma della scena, nella sua tragedia così come nel suo trionfo. E mentre meditavo su questo brano in queste ultime due settimane, mentre stavo cercando di identificare il modo in cui potessimo considerarlo e come potessimo coglierne le profondità del suo significato, mi è parso che il modo migliore potesse essere semplicemente quello di identificare i vari partecipanti della scena, e mentre guardiamo ciascuno di loro, mentre la scena si dispiega, ci troviamo veramente in grado di afferrare ciò che sta accadendo. E così vogliamo esaminare l'attacco della folla, il bacio del traditore, la sconfitta dei discepoli ed il trionfo del Salvatore. Cominciamo dal versetto 47 con l'attacco della folla. E mentre egli ancora parlava, ecco Giuda, uno dei dodici, venne, e con lui una grande moltitudine con spade e bastoni, mandata dai capi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Matteo, Marco e Luca dicono tutti la stessa cosa. Dicono tutti che mentre Gesù stava ancora parlando, arrivò la folla. E così vogliamo chiederci che cos'è che stava dicendo, di che cos'è che stava parlando. E dobbiamo solamente ricordare ciò che è accaduto prima per identificarlo facilmente. Lasciate che vi dia brevemente il contesto. Giovedì mattina il nostro Signore si alzò insieme ai discepoli e li mandò a preparare la festa di Pasqua che si sarebbe celebrata quella sera. Tutta la preparazione fu completata e giovedì dopo il tramonto egli con i suoi discepoli, in una sala al piano superiore presa in prestito nella casa di un discepolo anonimo, celebrarono la Pasqua. Lì egli lavò i loro piedi, lì insegnò loro molte, moltissime cose registrate in Giovanni dal 13 al 16. Lì pregò per loro nella grande preghiera sacerdotale di Giovanni 17. Lì istituì la sua propria cena, la tavola del Signore, la comunione. E quasi a mezzanotte di quel giovedì sera egli lasciò la sala al piano superiore insieme ai suoi discepoli ed uscì dalla città. Salirono sul Monte degli Ulivi, più su lungo il monte si fermarono ed egli insegnò loro che stavano per affrontare una prova terribile e quando fosse arrivata non sarebbero stati in grado di resistere, sarebbero venuti meno e l'avrebbero abbandonato. Essi lo negarono, però così avvenne. Ed è ancora giovedì notte. Ed ora arrivano ad un luogo familiare, il giardino del Getsemani. Un giardino appartenente senza dubbio ad un seguace di Gesù che Cristo aveva spesso utilizzato con i suoi discepoli, come Giovanni ci dice, e nel quale ora ritorna lì di nuovo. Quando egli e gli undici entrano, perché Giuda da tempo è stato congedato, persino prima che la tavola del Signore fosse istituita, ed è impegnato ovviamente ad organizzare il tradimento, e restano solamente 11, e quando egli e gli 11 entrarono, perché Giuda da tempo è stato congedato, persino prima che la tavola del Signore fosse stata istituita, e Giuda era impegnato ad organizzare il tradimento, quindi erano solamente 11, ed entrando nel cancello del giardino, gli dice a 8 dei discepoli di rimanere all'ingresso, e loro rimasero lì, e poi prese con sé 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, e con loro andò più in profondità nel giardino, in un luogo più appartato, e poi lascia anche loro e si ritira da solo a pregare. E così ci sono 8 a vegliare e a pregare al cancello, 3 un po' più avanti per vegliare e per pregare, ed il Signore si assicurò di avere uno spazio ed un tempo di solitudine, quindi entrò, pregò ed affrontò 3 grandi sessioni di preghiera, perché Satana venne a lui in 3 onde potenti di tentazione. Satana voleva distoglierlo dalla croce, voleva far tutto ciò che poteva per deviarlo dal morire, la morte redentiva dell'agnello di Dio che avrebbe dato la sua vita per i peccati del mondo. Una volta che il tempo di preghiera finisce, tristemente i discepoli, invece di pregare, dormirono per tutta la durata. Erano stanchi, senz'altro, da una settimana impegnativa, da un giorno lungo, da un grande pasto, da una lunga camminata faticosa, e dormirono, invece di pregare. E dopo quella terza sessione di preghiera il Signore ritornò, e notereste il versetto 45, allora egli viene ai suoi discepoli e dice loro, state ancora dormendo? State ancora riposando? Ecco, l'ora è vicina, ed il figlio dell'uomo è tradito nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo verso di loro. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Ed è mentre egli sta dicendo queste parole, svegliandoli dal sonno, destandoli non per fuggire, ma per andare incontro al traditore che egli vede la folla avanzare lungo il sentiero del Monte degli Ulivi con le torce accese nella notte, mentre sta parlando loro e gli sta dicendo di alzarsi e di avanzare, riprendiamoli al versetto 47, e mentre egli stava ancora parlando, tutto accade così all'improvviso, così velocemente. Ecco, oppure guardate, Matteo dice, guardate, Giuda è qui. Giuda, uno dei 12, dice, un'affermazione piuttosto interessante, Giuda, uno dei 12. E quella è una designazione comune per Giuda, uno dei 12. A prima vista non sembra nulla di particolare, ma è ripetuta così spesso da farci capire che veramente lo è. In Marco 14:10 e Giuda Iscariota, uno dei 12. Al versetto 20, ed egli rispose e disse loro, è uno dei 12 che intinge con me nel piatto. Al versetto 43 di Marco 14, immediatamente mentre egli ancora parlava, venne Giuda, uno dei dodici. E Luca anche lo ripete nel capitolo 22, versetto 3, Giuda, uno dei dodici. Al versetto 47, Giuda, uno dei dodici. Ed abbiamo la sensazione che questa designazione particolare porti con sé una certa dose di disprezzo. Francamente, gli autori biblici sono piuttosto sobri nel modo in cui parlano di Giuda, avrebbero potuto dire altre cose, non è vero? Giuda, quel miserabile, vile, ripugnante traditore. Invece non lo fanno, sono contenuti. Sono molto più contenuti degli autori extrabiblici della storia. Dopo quel periodo furono scritti libri noti come apocrifi, scritti religiosi basati su temi e su personaggi biblici, ovviamente non ispirati dallo Spirito Santo. E leggendoli comprendiamo com'è che la gente dell'epoca percepisse Giuda, poiché molti di questi libri e molte di queste lettere apocrife parlano di lui con un tremendo disprezzo e odio. Per esempio, c'è uno scritto apocrifo intitolato La storia di Giuseppe d'Arimatea che insegna che Giuda fosse il figlio del fratello di Caiafa, il sommo sacerdote, e che Giuda fosse stato deliberatamente mandato ad infiltrarsi tra i discepoli come una spia con l'intento di realizzare un piano per la distruzione finale di Gesù. Un altro scritto, Gli Atti di Pilato, racconta che Giuda, tornato a casa dopo il tradimento, immediatamente dopo, trovò sua moglie lì che arrostiva un pollo e le disse che intendeva uccidersi perché temeva che Gesù risorgesse e venisse a cercarlo. Al che la moglie gli rispose, secondo questo antico trattato, che Gesù non sarebbe risorto più di quanto il pollo nel fuoco potesse saltare fuori e cantare. Cosa che proprio in quell'istante accadde. E Giuda uscì immediatamente e si impiccò. C'è un altro scritto molto interessante, antico, chiamato Le narrazioni copte del ministero e della passione, ed insegna che la moglie di Giuda fosse avida di denaro e che avesse organizzato tutta la faccenda per guadagno, mentre lui non sarebbe stato altro che una pedina nella mano di una moglie manipolatrice e dominante, una vergogna massima in quella cultura, se conoscete qualcosa sul conto di quella cultura. In uno scritto del XII secolo, chiamato La leggendaria Aura, si racconta che Giuda, da bambino, fu gettato in mare dai genitori perché era sgradevole, perfino già da piccolo. Però sopravvisse, miracolosamente, apparentemente l'obiettivo era proprio quello di comunicare il fatto che era sgradevole fin da piccolo, e più tardi ritornò in Palestina e finì al servizio di Pilato, Ponzio Pilato, al che sposò una donna bellissima e scoprì poi che essa era sua madre. E così i suoi problemi derivarono da un complesso di Edipo. Ora, questi racconti sono fittizi, ma ci danno un po' un'idea di com'è che la Chiesa in quei tempi vedesse Giuda. Nella catena di Cramer, un altro scritto, ci viene detto che Giuda, dopo aver tradito Cristo, contrasse una malattia terribile e diventò così gonfio che un carro avrebbe potuto passare per un cancello dal quale lui non sarebbe riuscito a passare. La sua testa si gonfiò così tanto al punto che i medici non riuscivano più nemmeno a trovare i suoi occhi. Vermi e corruzione uscirono dal suo corpo ed il luogo in cui morì dovette essere evitato per il tremendo fetore. Un altro scritto dice che fu schiacciato da un carro ed il suo corpo esplose. E tutto questo per dire che cosa? Per dirvi che nella storia antica della Chiesa c'era un profondo odio verso Giuda, e ciò emerge in queste descrizioni fittizie della sua morte. Però quando leggiamo gli autori biblici, nulla di tutto questo è presente. Tutto ciò che dicono di lui è che egli era uno dei dodici. E questa affermazione, invece di portare puro disprezzo, porta con sé un profondo mistero. È quasi come se stessero dicendo, è incredibile crederlo, no? È incredibile crederlo, ma quest'uomo che tradì Gesù era uno dei dodici. In altre parole, egli lo conobbe più intimamente di qualcun altro essere sulla faccia della terra. In altre parole, lo conosceva più intimamente di qualunque altro essere umano sulla faccia della terra, e tuttavia fece questo. È come se stessero dicendo, è inconcepibile, ma era uno dei dodici. E invece di affermare dichiarazioni di ripulsione, ci sono affermazioni di stupore e di shock. Uno dei dodici. Il primo mattino di venerdì, quando Giuda arrivò, dopo la mezzanotte, aveva già radunato tutti per portare il piano al suo compimento. Era già partito. Giovanni 13:30 dice che uscì ed era notte, ed uscì prima che la tavola del Signore fosse istituita. Ed uscendo, apprendiamo dalla scrittura che egli andò a completare il suo accordo con i capi giudei. Aveva già pattuito il denaro, quanto gli avrebbero dato se gli avrebbe consegnato Gesù. L'accordo era già stato stabilito. Egli li radunò e disse: questo è il momento, dovete agire velocemente, è la notte giusta, è tranquilla, è silenziosa. Gesù è lontano dalle folle, è andato in un luogo privato con i suoi discepoli, è lì solamente con loro. Questo è il momento migliore. Ed egli è anche spinto ovviamente dall'avidità, era così assetato di denaro che correva velocemente per prenderlo, è posseduto da Satana e quindi non ha più controllo su ciò che fa, perché la Bibbia dice che Satana entrò in Giuda. Ed egli è andato sotto la costrizione della sua smodata avidità, ed è andato sotto la costrizione della dimora satanica dentro di lui, ed aveva radunato i capi, i soldati, ed ora erano tutti venuti per catturare Cristo. E lì, nel giardino, arrivarono. Ed egli voleva il suo denaro, voleva la sua libra di carne, voleva il suo compenso per quelli che riteneva essere stati anni sprecati di povertà seguendo un Messia che non avrebbe portato il regno e non l'avrebbe esaltato nella gloria che aveva sperato. E credetemi, sono state ore frenetiche da quando lasciò quella sala al piano superiore giovedì sera. Corse dai capi giudei, doveva incontrarsi con loro e poi loro dovevano ottenere il permesso da parte dei romani. E ritengo che ci sia stata molto probabilmente una riunione con Pilato stesso. Pilato si trovò lì a Gerusalemme in quel tempo, come sappiamo dagli eventi, anche se il suo palazzo principale era a Cesarea, da dove governava quella particolare regione sotto l'imperatore romano Cesare. Però Pilato era informato in Matteo capitolo 27, versetti 62 al 65, leggiamo: ora, il giorno seguente, i capi sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato, dicendo: Signore, ricordiamo che quell'ingannatore disse, mentre era ancora vivo, dopo tre giorni sarebbe risorto, e non identificarono Cristo in altro modo se non come l'ingannatore, il che mi indica che certamente avrebbero avuto una qualche conversazione precedente con Pilato per chiarire di chi stessero parlando. E così Giuda deve raccogliere i capi giudei e ottenere il permesso da Pilato, ed in qualche modo deve anche convincere tutti, ed i capi dei giudei l'avrebbero fatto volentieri, ma doveva convincerli a persuadere Pilato che questo Gesù era un potenziale insurrezionalista, un potenziale ribelle, un terrorista, un vero problema per Roma, e che avrebbe guidato una sorta di insurrezione contro l'impero. Ed i romani non erano ansiosi di affrontare un'altra ribellione, ne avevano appena sedata una. In Marco 15, ricordate, ci viene detto che c'era uno chiamato Barabba che era in carcere con i ribelli che nella rivolta avevano commosso un'insurrezione, un omicidio. Barabba era il capo di una rivoluzione terroristica contro i romani. L'avevano appena repressa e l'avevano messo in prigione. Ed ora vedevano Gesù come un altro potenziale Barabba. ed i romani sarebbero stati facilmente convinti dai capi dei giudei sul fatto che Gesù avrebbe guidato una rivoluzione contro Roma e che sarebbe stato meglio fermarla prima ancora che iniziasse. Così, con quel pretesto, i soldati romani si unirono ai capi giudei sotto la guida di Giuda ed avanzarono verso il giardino per prendere Gesù prigioniero. E è ben possibile che la sala al piano superiore sia stata perlustrata per prima per verificare se Gesù fosse ancora lì con i suoi discepoli. E quando fu stabilito che non era più lì, Giuda sapeva esattamente dove si sarebbe recato. Questo rese tutto molto semplice, perché il giardino del Getsemani si trovava fuori dalla città, era buio, potevano quindi dirigersi là senza creare troppo scompiglio. E inoltre, i soldati romani erano ovunque. Roma aveva portato truppe supplementari per la Pasqua, perciò vedere un drappello di soldati che marciavano in città non sarebbe stato particolarmente insolito. Vedere un gruppo di capi giudei e membri del Sinedrio tutti insieme non sarebbe stato disturbante, perché si trattava di una stagione alta, una stagione santa, e se si fossero radunati fuori dalla porta, il popolo non avrebbe necessariamente capito cos'è che stesse succedendo. E così sembrava che il momento era giusto. Era nella mente di Giuda, era nella mente di Satana, era nella mente dei capi religiosi, era nella mente dei romani e, credetemi, era nel piano di Dio. Perché ciò che stavano facendo avveniva tutto secondo il consiglio predeterminato e la prescienza di Dio, come dice Atti capitolo 2. Quindi eccolo qui, Giuda, ecco che arriva, posseduto da Satana e tuttavia in una missione ordinata da Dio stesso. Ora con lui, notereste, venne una grande moltitudine, una grande folla. Ora vogliamo scoprire chi è che sia questa folla e così leggiamo oltre. Capi sacerdoti e anziani del popolo. I capi sacerdoti, come sapete, erano coloro che guidavano l'attività religiosa di Israele. E gli anziani erano rappresentanti del popolo che governavano. È una combinazione tra il Sinedrio, l'organo dirigente di Israele, e del sacerdozio. I capi dei sacerdoti era composto da sadducei e da farisei, ed erano tutti lì. È importante ricordarlo che furono i capi dei giudei e i governanti giudei che si trovavano alle spalle di tutto questo. Ciò non può essere negato. Ora, questo non significa che tutto il popolo giudeo della nazione volesse partecipare a questa cosa qui, non significa altro che furono trascinati dai loro capi, non significa che fosse il loro scopo, il loro desiderio, però furono vittime della propria leadership, ma furono i capi dei giudei, indiscutibilmente. Infatti in Giovanni 18:3 ci viene detto che c'era una banda o una corte e ufficiali mandati dai capi dei sacerdoti e dai farisei. Così i sadducei erano presenti, erano i capi dei sacerdoti, i farisei costituivano in gran parte il sacerdozio regolare e c'erano anche i membri del Sinedrio, tutti erano là. E la somma di tutto ciò ammontava a parecchie centinaia di persone. Il sommo sacerdote era presente, perché poco dopo troviamo il servo del sommo sacerdote, che sarebbe stato un personaggio molto, molto importante, sarebbe stato l'aiutante dell'uomo che ricopriva il più alto ufficio religioso della nazione. Ora, in Giovanni 18:3 ci viene detto che c'era una banda, nella versione autorizzata usa il termine banda, il greco è spera, o spera è una parola interessante perché significa fondamentalmente una corte di soldati. E una spera è un decimo di una legione nell'esercito romano, un decimo di una legione. Ora, una legione è composta da 6.000 uomini, quindi un decimo di quello sarebbe 600. Una legione a piena forza sono 6.000, una banda a piena forza sono 600. Aggiungete a quello diverse centinaia di sacerdoti, forse 70 del Sinedrio, e vi avvicinate a 1.000 persone che stavano marciando sul fianco del Monte degli Ulivi. Aggiungete a quello ufficiali, servi, e lì c'è veramente un grande gruppo. Ora, tutti quei soldati romani venivano perché erano sotto l'impressione, erano convinti che quell'uomo fosse un ribelle, un rivoluzionario, un terrorista, un insurrezionalista come Barabba. La banda dei romani sarebbe stata sotto il comando di un Kiliarch, un ufficiale di grado superiore a quello che noi chiameremo un colonnello, ed essi sarebbero stati di stanza alla fortezza Antonia. Potete ancora camminare sul pavimento della fortezza Antonia se andate in Israele, si trova appena a nord della spianata del Tempio. I capi erano tutti lì, i capi dei sacerdoti. Luca 22:52 dice che anche i capitani del Tempio erano lì, cioè la polizia del Tempio, questo aggiunge un altro gruppo, e gli anziani erano tutti presenti. E Giovanni aggiunge che vennero con lanterne, con torce, per vedere la strada, ovviamente nella notte, Ma non solo per quello, perché c'era la luna piena, il mese iniziava con la luna piena, la Pasqua cadeva a metà del mese, quindi era luna piena, e la luna piena in quella parte del mondo è molto luminosa. Tuttavia vennero con lanterne, con torce, forse presumendo che avrebbero dovuto inseguire Gesù e forse stanarlo da una grotta o da un nascondiglio. Così vennero per prendere il cospiratore, vennero per catturarlo, se necessario anche con la forza, con un migliaio di uomini. Ora, tornate al versetto 47. Leggiamo che avevano anche spade e bastoni. Spade e bastoni. La parola spade è makaira, è una spada corta, una sorta di pugnale, del tipo portato dal classico soldato romano. Infatti, quando Paolo descrive l'armatura del cristiano in Efesini 6, usa la parola makaira. I soldati portavano quella piccola spada corta, quel pugnale, oltre ovviamente a grandi spadoni per certi tipi di battaglie. Di solito indossavano la grande spada quando andavano in guerra contro un altro esercito, portavano invece il pugnale corto in un'occasione come questa per arrestare un uomo che ovviamente ritenevano essere un rivoluzionario. E notate anche che, per favore, dice che si parla di bastoni, xylon, letteralmente bastoni, come una sorta di manganello, come lo sfollagente portato dal poliziotto. Quella era ovviamente l'arma normale della polizia del Tempio. Così i giudei erano armati ed i romani erano armati. Ovviamente una scena scioccante. È assolutamente una scena scioccante. Invece di accogliere il figlio di Dio, invece di abbracciare il Messia tanto atteso, invece di cadere ai piedi di colui che doveva essere adorato come il Cristo vivente di Dio, essi mandarono una banda armata, un gruppo di soldati, per ridurlo alla sottomissione con la forza, per pugnalarlo se necessario, per togliergli la vita. E mentre contemplavo quella scena e meditavo su di essa, ripercorrendola nella mia mente, vi ho visto una vivida illustrazione della malvagità del mondo. La malvagità del mondo non è mai resa più manifesta di quanto lo sia nel modo in cui il mondo ha trattato Gesù Cristo. Mai, mai. Se non pensate che il mondo sia empio, domandatevi com'è che hanno potuto rifiutare la persona più senza macchia, pura, meravigliosa ed amabile che abbia mai camminato sulla faccia della terra? Se questo non è un mondo empio, allora spiegatemi perché ha rifiutato il perfetto. Non c'è illustrazione più grande della malvagità del mondo di questa scena, giudei e gentili insieme, che rifiutarono Cristo. Pensate alla loro malvagità. Prima di tutto, si manifesta nel fatto che sono ingiusti. Sono ingiusti. Il mondo è ingiusto. Avevano forse il diritto di prendere Gesù Cristo e di ucciderlo? Quale crimine aveva commesso? E perfino Pilato più tardi dirà: io non trovo che cosa? Nessuna colpa in quest'uomo, io me ne lavo le mani. E Pilato era un uomo istruito in giurisprudenza ed in legge. Cristo non aveva fatto nulla di male, non c'era alcun crimine. Erano totalmente ingiusti, erano totalmente sleali. Erano figli di colui che è omicida fin dal principio, come dice Giovanni 8,44, del diavolo. E le loro azioni contro Gesù Cristo non avevano alcun rapporto con la verità, alcun rapporto con l'equità, non avevano alcun rapporto con la correttezza, con la giustizia, con ciò che è bene, con ciò che è giusto. Non avevano alcuna capacità di riconoscere colui che è vero, giusto e buono. E quello caratterizza il mondo che rifiuta Cristo in ogni generazione. Il loro rifiuto di Gesù Cristo era ingiusto. E ascoltate, se il mondo può rifiutare il figlio di Dio senza macchia, puro ed amabile, questo ci dice che il mondo è empio. Perché la giustizia e la bontà abbraccerebbero la giustizia e la bontà, non è così? E non solo il mondo è ingiusto, ma il mondo è anche senza mente, ottenebrato. Il mondo è senza mente. Che cos'è che avevano i soldati di Roma contro Gesù Cristo? Che cos'è che avevano contro di lui? Niente. Assolutamente niente. Che cos'è che avevano contro Gesù i sacerdoti che venivano guidati per il naso dal sommo sacerdote, dai capi sacerdoti che erano pieni di timore, di invidia verso Cristo? Che cos'è che avevano contro Gesù? Niente. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni ci viene detto che molti dei sacerdoti credettero in lui? Che cosa che avevano? Niente, Assolutamente niente. I soldati romani non avevano nulla contro di lui e lui non aveva fatto nulla per offenderli. I sacerdoti, cos'è che avevano contro di lui? Niente, niente. Non dovevano forse essere proprio loro a prendersi cura del popolo Israele? Sì. Gesù li aiutò, sì. Guarì le malattie del loro popolo, sì. Restaurò il loro popolo alla vita spirituale, sì. Insegnò al loro popolo la verità divina, sì. Che cos'è che avevano contro di lui? Niente. Niente. Ma erano senza mente, erano ottenebrati assolutamente senza mente. Erano presi dall'umore della folla. Bastavano uno o due capi aberranti, perversi, che avessero deciso che ci sarebbe stato un complotto contro qualcuno per agitare un'intera popolazione. Erano tanto senza mente, privi di mente, quanto le persone che seguirono Hitler o chiunque altro li conduca in qualche tipo di impietà. È l'umore della folla. Si vendettero all'emozione, odiarono uno che non conoscevano nemmeno, disprezzarono ciò che non potevano nemmeno comprendere. Erano mercenari del sommo sacerdote. Erano stati comprati per amore dell'accettazione, per amore di salvare la loro reputazione, per amore di preservare la pace che immaginavano non potesse esistere senza questo fatto qui. Oh, io vedo il mondo così ancora oggi. Ascoltate, ci sono persone in tutta la nostra nazione che rifiutano Gesù Cristo così tanto senza mente quanto questi qui. Oh, ho conosciuto persone che mi hanno detto: ma io non posso credere in Gesù Cristo, sono stato cresciuto ebreo, giudeo. Oh, se quella è la unica ragione, siete senza mente tanto quanto questa gente. Fareste meglio a considerare personalmente le affermazioni di Cristo? Fareste meglio a sapere chi è colui che state rifiutando? E ci sono persone che dicono: ma io non posso ricevere Gesù Cristo, semplicemente non mi convince niente di tutto ciò. E la mia risposta standard da loro è la stessa: beh, dovete aver studiato profondamente la vita di Cristo per giungere a una conclusione così acuta. Sono sempre stupito di sentire persone dire: non sono neppure sicuro che la Bibbia sia vera. Poi basta chieder loro se l'hanno letta e confessano che in realtà non l'hanno mai letta. Senza mente, seguite l'umore della folla. Se il resto delle persone intorno a voi rifiutano Cristo, lo farete anche voi? Siete tanto senza mente quanto i soldati romani che vennero con i loro pugnali, tanto senza mente quanto questi sacerdoti che si misero in fila dietro il sommo sacerdote per far cose che non capivano nemmeno. Non siate senza mente? Non siate comprati per amore dell'accettazione? Non diventate vittime dell'amarezza o dell'emozione o del rifiuto di Cristo, di qualcun altro. Non rifiutate voi il benedetto figlio di Dio perché qualcun altro l'ha fatto, perché qualcuno vi ha detto che dovreste farlo. Il mondo empio è ottenebrato nella mente, non pensa. In terzo luogo, mentre guardo la malvagità del mondo nel venire a Cristo, devo affermare che essi erano dei codardi. Erano codardi. 1000 uomini per prendere un Galileo? 1000? Spade, bastoni, torce nel buio della notte. Ascoltate, una coscienza colpevole rende codardo chiunque. Una coscienza colpevole rende sempre codardi. La malvagità teme sempre di poter ricevere ciò che sa di meritare. Sempre. E non vuole udire alcuna verità. Si tappa le orecchie. Fugge il confronto onesto. Dove leggiamo che una di queste persone sia venuta a parlare con Gesù per scoprire se egli fosse veramente un insurrezionalista, per scoprire se di fatto fosse vero o se fosse veramente il Messia, il figlio di Dio? Ma i codardi vengono sempre in grandi gruppi. Temono l'esposizione. Vengono di notte. Vengono solamente quando le probabilità sono schiaccianti a loro favore. Si coalizzano contro di voi. Avete notato? Potete isolare un incredulo dal gruppo di sostegno degli altri increduli, dal clan ottenebrato nella mente al quale appartiene ed egli diventa istantaneamente vulnerabile. Trova protezione nella massa, trova sicurezza nella massa. E se ha radunato intorno a sé abbastanza persone che vivono come vive lui, si sente a suo agio nel suo male. Non ha alcuna intenzione di affrontare la verità. Uno a uno si nasconde nella codardia della folla. Ed è così che il mondo empio funziona. Non vengono a Cristo individualmente, non vogliono essere confrontati, si coalizzano contro di lui. Un altro pensiero. Il mondo empio è profano. Il mondo empio è profano. Questo mi colpisce così profondamente. Il mondo non ha assolutamente nessun rispetto per ciò che è sacro. Assolutamente nessuno. Il mondo è così profano. Ogni volta che sento la parola Gesù uscire dalla bocca di qualcuno come una bestemmia, rabbrividisco per la profanità del mondo. Ogni volta che Dio è deriso, Cristo viene deriso. Ogni volta che la parola di Dio o la via di Dio, la volontà di Dio viene disprezzata, ogni volta che Cristo è rifiutato, è la stessa profanità manifestata qui, in questo stesso giardino, dove il mondo si coalizza contro Gesù Cristo e profana ciò che è la cosa più sacra dell'universo intero, Dio stesso in carne umana. Che impietà palese, che sacrilegio incredibile fu commesso qui nel porre mani omicide e peccaminose sul Santo Signore. E lo dice al versetto 45: il Figlio dell'uomo è tradito nelle mani dei peccatori. Che profanità, che indignità, che impietà. E oggi non è diverso. Questo mondo profano, questo mondo empio, non santo, deride Cristo. Lo prende nelle sue mani, lo tratta con indignità, con mancanza di rispetto. Vedete, il mondo è ingiusto, è ottenebrato nella mente, è codardo ed è profano. E tutti questi elementi di male che vedete qui in questo giardino, cari amici, non sono da allora passati, lo capite? Non sono passati. Il mondo è ancora lo stesso. Stanno ancora entrando nel giardino, stanno ancora venendo a prendere Cristo. Con lo stesso brutto, ingiusto, con la stessa ottenebratezza di mente, codardia, profana, malvagia, lo trattano nello stesso modo ancora oggi. Attacco della folla, poi viene infine il bacio del traditore. Possiamo guardarlo per un momento al versetto 48? Il bacio del traditore. Ora, colui che lo tradiva diede loro un segno, dicendo: chiunque bacerò, quello è lui. Tenetelo ben stretto. Un segnale sembrava necessario. Voglio dire, era buio. E ascoltate, Gesù non è che aveva un'aureola? Non c'era nulla in lui che lo distinguesse esteriormente da qualunque altro essere umano? Occorreva un segno, affinché non ci fosse errore. Non volevano prendere la persona sbagliata, ovviamente, e pensavano che forse i discepoli avrebbero potuto cercare di spingere avanti quello sbagliato. E ovviamente non volevano correre alcun rischio. Così Giuda inventò il segno. Incredibile, che mente perversa! Tra tutte le cose che avrebbe potuto fare, scelse un bacio. Nel suo pensiero pervertito, distorto, sconvolto. Il bacio era il segno di omaggio. Il bacio veniva offerto da un allievo ad un maestro amato come segno di rispetto, come segno d'amore. Ed era, per inciso, da offrire solamente ad un maestro quando il maestro lo offriva per primo. Era molto sfacciato avvicinarsi ad un maestro ed offrirgli un bacio, a meno che non fosse stato invitato dal suo primo abbraccio. Ma un bacio era un segno di affetto, di intimità. Gli inferiori baciavano il dorso della mano. E se erano al di sopra del livello di servo, potevano in quel tempo baciare il davanti della mano, il palmo. Gli schiavi avrebbero baciato i piedi. E coloro che venivano per ricevere misericordia da un monarca adirato baciavano pure i piedi implorando perdono. Una grande riverenza veniva espressa baciando l'orlo di una veste, ma l'abbraccio ed il bacio sulla guancia erano un segno di affetto stretto, di amore caldo, di intimità, amore disinteressato, di stima. Così che il bacio di Giuda diventa allora l'atto più spregevole di tutti gli atti. Avrebbe potuto baciare la mano, avrebbe potuto baciare la veste, scelse di andare fino in fondo e fingere persino affetto per Cristo. Non solo per fornire un segno, ma pensando nella sua stupidità di ingannare Cristo ed i discepoli. E così dice: chiunque bacerò, o in realtà chiunque possa baciare, filesso, da fileo, a chiunque mostrerò affetto. Questa è innocenza simulata. È un debole tentativo di nascondere il suo vero carattere ed il suo tradimento. Voglio dire, è già abbastanza grave tradire un amico, è inconcepibilmente peggio aver venduto il figlio di Dio. Ma l'illusione di aver pensato di poterlo ingannare a riguardo è al di là di ogni descrizione. E così Giuda va avanti con questo bacio. Ed egli realizza un pensiero, il pensiero di Proverbi 27,6, che dice che i baci di un nemico sono profusi. In altre parole, fa parte dell'inganno del nemico quello di esagerare. L'odio dei sacerdoti sarebbe stato sufficiente, le grida stridule delle folle che sarebbero arrivate tra poche ore, la pietosa codardia di Pilato, la brutalità dei sacerdoti. Tutto quello Gesù lo sopportò con uno spirito quieto. Ma non riesco nemmeno ad immaginare che cos'è che deve essere accaduto nel suo cuore mentre stava lì ad essere baciato da Giuda. Inconcepibile che un uomo potesse restituire un tale tradimento all'amore divino. Ma al versetto 49 leggiamo: e subito egli si avvicinò a Gesù e disse: ti saluto, maestro, e lo baciò. Questo ricorda, in piccola misura suppongo potremmo dire, che un parallelo si trovò anche in Ezechiele, dove Ezechiele dice che ci sono quelli che contaminano Dio tra il popolo per manciate di orzo e di pane. Mi viene in mente Amos che indicò che ci sono quelli che vendono il giusto per denaro ed il povero per un paio di sandali. E qui Gesù viene venduto da Giuda e viene tradito con un bacio. E potrei affrettarmi ad aggiungere che Giuda non è meno colpevole perché Gesù ha compiuto la redenzione. Questo non mitiga affatto la sua colpa. Questo fa solo prevalere il suo male, non lo elimina. Così nel segno più intimo di affetto personale c'è il marchio del tradimento. E Giuda dice al versetto 48: quando io farò questo, arrestalo. Afferratelo e non lasciatelo andare. Ed è questo il suo vero problema qui. Afferratelo e tenetelo stretto. E così, immediatamente, non appena Gesù fu in vista di Giuda, egli disse: ti saluto, maestro, e le parole ingannevoli sono tanto brutte quanto possono essere nella sua bocca. E lo baciò. E qui non è felesso, ma catafelesso, è intensificato. Egli lo abbracciò intensamente, ferventemente, e lo baciò affettuosamente. E viene usato, ci credete, di un uomo che bacia la propria sposa. È usato anche dei baci profusi della donna che baciò i piedi del Salvatore. Ed è in mezzo a tutto ciò che Luca 22,48 registra che Gesù disse a Giuda: con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? E Marco dice in Marco 14,45 che Giuda andò avanti e disse: maestro, maestro, e continuò a baciarlo. Neppure le parole di Cristo, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo, riuscirono a fermare quell'uomo squilibrato. Questa è la profanazione di un atto santo. Perché nel Salmo 2 ci viene detto: baciate il figlio, ricordate? Baciate il figlio. Questa è la profanazione del bacio santo che il figlio desidera. E si comporta come un addolorato che è corso avanti alla folla, forse per far pensare a Gesù che egli non era con la folla, forse Gesù pensava che era venuto lì ad avvertirlo, forse i discepoli pensavano che era venuto ad avvertirlo, così che si separò un pochino dalla folla. E finì dolore ed amore. E Gesù lo sopportò. Nel versetto 50, arriviamo ad una conclusione per questa mattina, Gesù gli disse: compagno, o tale, o collega. E poi c'è questa affermazione molto interessante, dovete veramente ascoltarla attentamente. Su ciò per cui sei qui. Questo è il greco letterale. È difficile da tradurre, eh? E potreste trovare traduzioni differenti? Lasciate che vi dica ciò che credo che il testo stia comunicando. Non è amico, non è la parola che indica un amico, questa non è la parola philos, questa è la parola hetairos, che significa tale. Non chiamò mai Giuda amico a questo punto, quella parola amico era riservata ad un altro tipo di persona, la usò in Giovanni 15 quando disse ai suoi discepoli: io vi chiamo amici. Giuda se n'era già andato. Questo non è un amico, questo è un compagno, egli è ancora associato a Cristo, però non è un amico. Compagno, tale, collega. E poi queste parole: su ciò per cui sei qui. La migliore traduzione è questa: fa ciò per cui sei venuto. Portalo a compimento. Tutto è pronto. E com'è che poteva dirlo? Vi dico io come. Aveva appena passato del tempo in preghiera, non è vero? E tutto era risolto nel suo cuore. Stava andando verso la croce. Sopportò quei baci, i baci del traditore, e disse semplicemente: fa ciò per cui sei venuto. Quell'affermazione fu l'addio di Gesù al figlio della perdizione. Fu quello, e oso dire che Giuda, che è all'inferno in questo momento, deve avere quelle parole che risuonano nelle sue orecchie e le avrà per tutta l'eternità in quel cervello destinato all'inferno. Con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Fa ciò per cui sei venuto. Credo che egli udrà per sempre quelle parole che erano le ultime di Cristo a lui. Ora, vi ho detto che vedo in questo la malvagità del mondo. E potrei dirvi che vedo anche qui la miseria di un falso discepolo, la miseria di un falso discepolo. Giuda era un falso discepolo, non riesco ad immaginare nulla di più empio di questo. Egli ci illustra il falso discepolato, ora ascoltate. Quali sono i segni di un falso discepolo in questo caso? Il primo è l'avidità, giusto? Amava il denaro. Viveva per l'adesso, voleva gloria, voleva successo, voleva la terra, voleva le cose. Aveva una considerazione più grande per le cose che per Dio. Aveva un desiderio maggiore per se stesso che per Cristo. Ed è tipico di un falso discepolo che si metta al seguito di Gesù per ottenere ciò che vuole, e quando Gesù non dà ciò che pensavano e pone richieste su di loro diverse da quelle che immaginavano, se ne vanno. E possono anche cercare di prendere tutto ciò che possono nel momento in cui scendono. Sono come il seme piantato che spuntò per un po', ma quando il sole venne e ci fu un prezzo da pagare, esso si seccò e morì. Seguono Cristo per un pochino, ma alla fine lo vendono per il desiderio egoistico, per denaro, per prestigio, per potere. Amano le tenebre, amano il mondo, amano ciò che si trova nel mondo e sono pronti a vendere il Salvatore, così come Esaù vendette il suo diritto di primogenitura per un piatto di stufato. I falsi discepoli sono contrassegnati da un'avidità egoistica. In secondo luogo, sono contrassegnati dall'inganno, si mascherano con sottile inganno nel tentativo di illudere gli altri, fingono di amare il Signore come doveva aver fatto lui, perché nessuno dei discepoli lo sospettava, e quando Gesù disse: uno di voi mi tradirà, essi dissero: sono io, sono ingannevoli, sono così ingannevoli che il nostro Signore disse che non possiamo nemmeno dire chi è vero e chi non lo è, il grano e la zizzania crescono insieme. Ed infine, il falso discepolo è ipocrita. Egli bacia per uccidere, rende omaggio all'esterno e odia però all'interno. Oh, l'ipocrisia del falso discepolato. E non è cambiato. Giuda non è un mostro solitario. Ci sono Giuda in ogni epoca. Ci sono Giuda in questa chiesa che sono venuti qui ed hanno un finto amore per Cristo, hanno un finto senso di adorazione, sono ingannevoli, sono ipocriti e sono dentro perciò che possono ricevere una certa quantità di coscienza lenita, pace mentale, una certa reputazione che desiderano ottenere, un certo senso di autosoddisfazione, o forse perché è buono per gli affari o non so. E ingannano, sono ipocriti e sono dentro per se stessi. Se la verità fosse conosciuta, bacerebbero per uccidere e venderebbero Gesù Cristo se potrebbero vedere un guadagno maggiore da qualche altra parte. E così affrontiamo, mentre affrontiamo questo testo, affrontiamo la realtà del fatto che ciascuno di noi si ritroverà nel giardino. O stiamo con la moltitudine malvagia, ingiusta, ottenebrata nella mente codarda, o ci troviamo lì con il falso discepolo. Oppure, come vedremo la prossima domenica del Signore, ci ritroveremo con i discepoli sconfitti. O, si spera, con il Salvatore trionfante. Inchiniamoci in preghiera. Mentre i vostri capi sono chini solo per un momento, siamo così privilegiati di avere aperto la parola di Dio ed essere entrati in questa scena qui con il Signore Gesù. Spero che percepiate questo privilegio. Però questo è un messaggio che pone di fronte a noi ed affrontiamo il fatto che non è solamente storia, ma è realtà. Perché la folla ingiusta, la folla ottenebrata nella mente, la folla codarda, malvagia, impia, è ancora qui con noi, che rifiuta Cristo. E i falsi discepoli sono tutti intorno a noi. E così siamo posti di fronte a questa scena, a dove stiamo? Stiamo con la folla? Baciamo con Giuda? O siamo con i discepoli? O accanto al Salvatore trionfante? I discepoli fuggirono, deboli. Dov'è che siete voi? Questa è l'ultima domanda. Se non conoscete il Signore Gesù Cristo come vostro Salvatore, se non vi state inginocchiando ai suoi piedi benedetti e lo state adorando, voglio chiamarvi a farlo oggi.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.